Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questa settimana, mi auguro passata bene insieme. Stiamo studiando il libro di Genesi e esattamente oggi guarderemo il capitolo 10. È un capitolo che elenca le famiglie che diedero origine alle nazioni del mondo. Infatti vi troviamo le genealogie dei tre figli di Noè, come dice il primo verso del capitolo. Questa è la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. A loro nacquero dei figli dopo il diluvio. La prima che troviamo è la genealogia di Jafet, versetti dal 2 al 5, poi quella di Cam, nei versi dal 6 al 20, e infine quella di Sem, nei versetti dal 21 al 32. In tutta la Bibbia Dio segue sempre il metodo di parlare prima della linea reietta, per poi abbandonarla e non riprenderla più. Quindi solo alla fine ci dà la linea genealogica che conduce a Gesù Cristo. La lettura di questo capitolo potrà sembrare al primo ascolto abbastanza noiosa perché è più che altro la lettura di un lungo elenco di nomi, ma noi crediamo che esso abbia comunque qualcosa da dirci e quindi cercheremo di trarre da esso gli aspetti particolari o interessanti per il proseguio della nostra lettura della Bibbia. Leggiamo quindi i versi dal 2 al 5. I figli di Jafet furono Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenaz, Rifat e Togarma. I figli di Javan furono Elisa, Tarsis, Kittim e Dodanim. Da costoro derivarono i popoli sparsi nelle isole delle nazioni, nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. Questo è l'inizio quindi della discendenza di Jafet. Egli aveva agito verso Noè, ubriaco, con rispetto filiale. Per questa ragione, la benedizione che ricevette comprese vasti paesi, la libertà di espandersi, comprese anche la promessa di abitare nelle tende di Sem. Questo non significava affatto che poteva dominare sui Semiti, ma la certezza di essere in pace con essi e di condividerne quindi i privilegi. I suoi discendenti occuparono, secondo le ricostruzioni comunemente accettate, i territori a nord e a nord-ovest della mezzaluna fertile che, come forse ricorderete, erano i territori posti a sud del Mar Caspio e percorsi da grandi fiumi quali il Tigri e l'Eufrate. Andiamo a leggere versi 6 e 7. I figli di Cam furono Cus, Misraim, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabta, Raama e Sabteca, i figli di Raama, Seba e Dedan. Qui ci parla brevemente dei figli di Cam. Come avrete notato, egli ebbe altri figli oltre a Canaan, ma la maledizione di Noè era solo sopra di lui. Leggiamo ora i versetti dall'8 al 12, nei quali troveremo alcuni dettagli sulla vita, sulla storia di uno dei figli di Cus. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egli fu un potente cacciatore davanti al Signore, perciò si dice, come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erech, Accad e Calne, nel paese di Shinear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Rehoboth-ir e Cala, e tra Ninive e Cala, Resen, la grande città. Nimrod, in ebraico, significa ribelle. Fu un grande cacciatore. Un monarca potente che regnò dapprima su Babel, Erech, Accad e Calne. Shinear è Babilonia, il cui nome occupa, come vedremo in numerosi passi, un posto particolare nelle pagine della Bibbia. Al momento possiamo dire che Babilonia è un nome e un principio ben conosciuto. Dal capitolo di Genesi che stiamo leggendo fino al capitolo 18 dell'Apocalisse, Babilonia appare del continuo sulla scena e sempre come nemica di quelli che sono chiamati a rendere a Dio una testimonianza pubblica sulla terra. Non si deve dedurre da ciò che la Babilonia dell'Antico Testamento sia la stessa del Nuovo. La prima è senza dubbio una città, l'ultima un sistema. L'una e l'altra esercitano una potente influenza, ostile sicuramente al popolo di Dio. Tornando a Nimrod, possiamo anche dire che si trasferì poi in Assiria e cercò di diventare il dominatore di un grande impero. In effetti, fu il fondatore di numerose grandi città ed è possibile che la sua attività a Babele sia quella descritta nei primi versetti del capitolo. Tornando a Nimrod, possiamo anche dire che si trasferì poi in Assiria e cercò di diventare il dominatore di un grande impero. In effetti, fu il fondatore di numerose grandi città ed è possibile che la sua attività a Babele sia quella descritta nei primi versi del capitolo 11, la costruzione della famosa torre. Continuiamo la genealogia di Cam, andando a leggere i versetti dal 13 al 18. Misraim generò i Ludim, gli Ananim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da dove uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet, e i Jebusei, gli Amorei, i Girgasei, gli Ibbei, gli Archei, i Sinei, gli Arvadei, i Semarei e i Camatei. Poi le famiglie dei Cananei si sparsero. Sono di fatto un elenco delle popolazioni discendenti da Misraim e da Canaan. Quello riferito a Canaan è, possiamo dire, un'anticipazione degli elenchi dei popoli vinti da Israele. Questi elenchi documentano l'adempimento della maledizione data da Noè a Canaan. Allo stesso modo, la descrizione del territorio cananeo che troviamo nel versetto 19. I confini dei Cananei andarono da Sidon, in direzione di Gerar, fino a Gaza, e in direzione di Sodoma, Gomorra, Adma e Seboim, fino all'Esa. È questa un'anticipazione della promessa conquista da parte di Israele. Così come c'è un richiamo alla maledizione su Canaan, nell'elenco delle città abitate dai Cananei, e conquistata in seguito dagli Israeliti. Ora vedremo la linea genealogica che, attraverso tutto il Vecchio Testamento, ci condurrà passando per Abramo, via via, fino alla venuta di Cristo in questo mondo. Leggiamo quindi i versetti dal 21 al 32, dal capitolo 10 di Genesi. Anche a Sem, padre di tutti i figli di Eber e fratello maggiore di Jafet, nacquero dei figli. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpaxad, Lud e Aram. I figli di Aram furono Uz, Ul, Geter e Mas. Arpaxad generò Sela, e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il nome di suo fratello fu Yoctan. Yoctan generò Almodad, Selef, Asavamet, Iera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Jobab. Tutti questi furono figli di Yoctan. La loro dimora era sulla montagna orientale, da Mesa in direzione di Sefar. Questi sono i figli di Sem, secondo le loro famiglie, secondo le loro lingue, nei loro paesi, secondo le loro nazioni. I Semiti, quindi, si stabilirono nei territori posti tra quelli dei Jafetiti e dei Camiti, attorno al subcontinente arabico. A loro Noè aveva impartito, come abbiamo visto, una benedizione che implicava il fatto che essi avrebbero perpetuato il culto del vero Dio, e ciò si concretizzò in Abramo, l'ebreo, discendente cioè di Eber. Vedremo in modo più approfondito questo ramo della genealogia di Sem nel capitolo 11. Possiamo dire in chiusura del capitolo, andando a leggere il versetto 32, queste parole. Queste sono le famiglie dei figli di Noè, secondo le loro generazioni, nelle loro nazioni. Da essi uscirono le nazioni che si sparsero sulla terra dopo il diluvio. È un po' il sunto di tutto il capitolo, e fa riferimento ovviamente al mondo conosciuto in quel momento, il mondo delle nazioni elencate nei versetti precedenti, e anche un piccolo preludio ai primi versi del capitolo 11 che ci racconteranno invece l'episodio della Torre di Babele. Voltiamo perciò pagina e giungiamo al capitolo successivo, all'11 del libro di Genesi. È praticamente diviso in due parti questo capitolo. Nella prima viene raccontato il famoso episodio della Torre di Babele. Nella seconda parte viene riportata nel dettaglio la genealogia di Abramo. Leggiamo quindi i primi 9 versi. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinar e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, «Venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco». Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero, «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra». Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse, «Ecco, essi sono un solo popolo, e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore le disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Non so che lingua parlassero a quel tempo. L'importante è comunque tener presente che la Bibbia ci dice che in quel momento gli uomini avevano una sola, unica lingua. Bisogna dire anche che nei versetti 2 e nei seguenti si parla solo di una parte del genere umano che si muoveva verso est in seguito alla dispersione seguente al diluvio. La terra di Shinar è la valle del Tigri e dell'Eufrate. In quell'area non ci sono pietre adatte alla costruzione, così essi si fecero dei mattoni, usarono i mattoni per la loro praticità, era una necessità. La torre di Babele probabilmente era una ziggurat. Ci sono molte rovine simili nella valle del Tigri e dell'Eufrate. Erano fatti di mattoni, ma erano solide, c'era un corridoio che saliva a spirale fino alla cima, sembra che sopra ci fosse un altare sul quale un tempo si facevano sacrifici umani. La città, ancora una volta, diviene il perno della crescente arroganza umana e la torre di Babele rappresentava la ribellione dell'uomo a Dio. Sembra fosse Nimrod a guidare questa costruzione. Era il costruttore della città di Babele e sembra anche della torre. Era il luogo da cui avrebbe guidato l'impero che desiderava creare. Dio non aveva spazio in questo suo progetto e per realizzare il suo sogno gli erano necessarie due componenti. Aveva bisogno di un quartier generale, ossia di una capitale, ecco perché costruì la città di Babele, e in secondo luogo aveva bisogno di un punto di raduno, non solo geografico, ma psicologico, che potesse essere per il popolo un punto di riferimento. Era necessario quindi un monumento che simboleggiasse la comune volontà, la comune motivazione. In tutte le epoche storiche ci sono sempre stati dei punti di incontro particolari che sono serviti a coagulare gli interessi o gli ideali del popolo. Ai giorni di Nimrod, questo luogo avrebbe dovuto essere, appunto, la Torre di Babele. Questa torre rivela un atteggiamento arrogante, di ribellione a Dio. L'uomo con la costruzione della torre faceva uno sforzo tendente a dimostrare che poteva badare a se stesso. Le aspirazioni del cuore umano non sono rivolte al cielo, all'iddio del cielo, ma sempre a qualcosa di terreno, a qualcosa di materiale. Vuole possedere qualcosa sulla terra. Nella scena che ci è stata descritta dallo scrittore di Genesi, Dio non è né riconosciuto né ricercato. Il nome di Dio non è neppure menzionato. L'uomo, nella pianura di Shinar, si dava da fare per acquistarsi una reputazione, fama, potere. La ricerca era rivolta a se stesso, alla propria esaltazione. Dio non poteva trovare spazio in tutto questo, anzi, era un ostacolo all'ambizione umana. La reazione di Dio alla costruzione della terra fu molto decisa. Quella dispersione che quegli uomini avevano cercato di evitare con la costruzione della città e della torre fu addirittura accelerata. L'elemento di coesione, quell'unico linguaggio che era garanzia di comunicazione e base sulla quale fondare il loro lavoro, fu confuso dall'intervento di Dio ed essi furono dispersi su tutta la faccia della terra. Dio non poteva ignorare una ribellione contro di lui e di fronte all'arroganza, alla depravazione dell'animo umano, ha dato un alto là, ha costruito una barriera protettiva. Quella della lingua è la barriera più forte che possa esistere. Molti dicono che le lingue si sviluppano lentamente, ma Dio ci dice di aver confuso le loro lingue in modo tale che in quel momento, mentre costruivano, non si potevano più capire. La costruzione si fermò, gli uomini se ne andarono da Babele, ognuno per la sua strada. Qui c'è un parlare in lingue che non potevano capire. Un miracolo di parola e un miracolo di ascolto. Loro parlavano lingue diverse e quelli che ascoltavano non potevano capire, comprendere. Anche nel giorno della Pentecoste, quando ci fu la discesa dello Spirito Santo, avvenne un altro grande evento linguistico, ma quella volta servì a far sì che il Vangelo fosse predicato in tutte quelle lingue e venisse compreso, capito. Nel giorno della Pentecoste, Dio diede la sua risposta alla Torre di Babele. È come se avesse detto all'umanità, «Ho un Vangelo e un messaggio per voi, e ve lo porto nella vostra lingua». Ecco ciò che Dio ha fatto. E oggi la Bibbia è il libro più tradotto di tutti. Il Vangelo è per tutta l'umanità e la ragione, lo scopo del parlare in tutte le lingue fu quello di far sapere alla razza umana che Dio aveva risposto alla Torre di Babele. Ora per l'uomo esiste una possibilità di redenzione. La missione è stata compiuta. Non è più necessario per l'uomo andare alla ricerca della salvezza. Può ascoltare il messaggio di Dio e rivolgersi a Lui. Il Vangelo quindi è per te, è per chiunque tu sia e qualunque lingua tu parli. È per tutte le nazioni del mondo. Nell'Apocalisse ci viene detto che saremo radunati alla sua presenza. Leggo il versetto 9 del capitolo 7 di Apocalisse. Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, provenire da tutte le nazioni, tribù, popoli, lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano. Bene, quindi qui abbiamo un'immagine di quello che sarà un giorno lo stare insieme davanti a Dio. Non ci saranno più barriere di lingua, di popoli, di etnie. Tutti uniti per adorare il Signore. Io mi fermo qua con questo testo letto da Apocalisse. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo nella nostra prossima puntata, nel nostro prossimo appuntamento. Grazie ancora per essere stati all'ascolto. Ciao.